Don Petrò, in questa situazione di guerra su larga scala, che dura da oltre un anno e mezzo, qual è la speranza delle persone coinvolte nell'educazione e istruzione dei bambini?
La cosa più importante, ciò che il Ministero, poi anche il governo vuole raggiungere, è che si torni alla vita normale, cioè che i ragazzi continuino a venire a scuola e studiare offline e non online. Però c'è la questione di sicurezza, e questa qui è per la priorità numero uno. Per cui là dove questo è possibile, certamente si cercherà di tornare alla normalità per quello che si riesce. Là dove ci sono dei rischi, allora, insomma, i ragazzi rimarranno a studiare online.
E gli insegnanti sono sufficienti?
Certamente no, cioè, questo è anche un problema di, insomma, tante altre che esistono adesso, cioè la mancanza degli insegnanti, che proprio sono all'estero e quindi nel senso che non riescono a tornare oppure non vogliono tornare per vari motivi. E quindi la scuola manca di queste persone da poter completare praticamente del collegio docente per poter avere una normalità dell'insegnamento nella scuola. Il problema secondo è proprio la paga dell'insegnante, che di per sé, insomma, anche da noi, insomma, nel rispetto dell'Europa, cioè non è così, insomma, grande oppure alta la paga di un insegnante nelle scuole ucraine. Però con la situazione di guerra di adesso, dove praticamente tutto il budget lavora per gli scopi militari, certamente praticamente, nel senso che il salario viene proprio ridotto al minimo e semplicemente si riesce soltanto a sopravvivere.
A tutto ciò si aggiunge la pressione psicologica causata dalla guerra.
E certo, perché loro in prima persona devono sostenere se stessi, ma poi anche i ragazzi, dato che ad esempio anche, insomma, i russi lanciano vari missili da tutte le parti, nel senso che anche se magari sembra che, diciamo, questa parte vicino a Polonia, quella occidentale, nel senso che è lontana, comunque arriva anche qua, per cui non c'è tipo una stabilità. Quando c'è l'allarme, allora devi reagire, diciamo, molto preciso e, insomma, chiaro. Perché ad esempio anche l'ultimo che, insomma, è venuto qua a Leopoli, praticamente un asilo che è proprio stato finito l'anno scorso, è stato preparato, ristrutturato e via, insomma è arrivato il missile proprio nel cortile dell'asilo e quindi è stato spaccato completamente. Per cui anche i ragazzi adesso devono, nel senso, trasferirsi negli asili vicini e via. E quindi qui non si sa mai, per cui appena c'è qualche cosa, qualche allarme che scatta e via, allora i primi educatori e insegnanti devono agire, devono sostenere i ragazzi, aiutare a fare quello che devono fare proprio per proteggerli, aiutarli e quindi accompagnarli verso i rifugi e via. Allora non si torna all'insegnamento offline in quelle regioni dove ci sono maggiori rischi, dove ad esempio se c'è ancora, insomma, scontri militari e via. E certamente lì la formazione continua sicuramente online. Tutte le altre regioni sono tipo offline. Le decisioni relative vengono dall'amministrazione regionale e poi anche dai fondatori delle varie istituzioni private. Certamente se ad esempio qualche genitore magari dice non sono d'accordo che ho paura, quindi allora è libero agire come ritiene giusto. Anche se dico maggioranza dei genitori comunque vorrebbero che i ragazzi studiano offline, però comunque dipende dalla regione e dai dirigenti delle scuole e loro sono proprio diretti responsabili e coloro che prendono la decisione come deve essere condotta la scuola in questo e quell'altro periodo.
Don Petrò, cosa l'ha colpita di più nelle conversazioni con i ragazzi e con i giovani in questo periodo?
Soprattutto alcune cose, quelle più pesanti, quando ad esempio un ragazzo o una ragazza perdono il papà al fronte. Quindi è una tragedia in famiglia, una difficoltà e un dolore che tante volte, insomma, è difficile aiutare, sostenere, accompagnare un ragazzo o una ragazza in questa situazione. Seconda cosa è quella preoccupazione quando ad esempio uno dei genitori è proprio lì a combattere e quindi questo vuol dire che sei sempre in tensione. Cioè, ogni giorno pensi sarà vivo, non sarà vivo, cosa succede e via. Altra cosa è proprio quella quando, ad esempio, ci sono alcuni genitori che magari, oppure insomma, i papà che tornano feriti, oppure magari psicologicamente un po' andati, cioè che se cominciano a bere, Sì, traumatizzati, ecco, cominciano a bere, a comportarsi male, quindi da un punto di vista cerchi di capirlo, ma dall'altra, insomma, ti salta una vita normale e quindi occorre avere la fiducia e il tempo per la ripresa. Quanto durerà questo non si sa. Poi un'altra questione che qualche volta capita è che, ad esempio, quando, non so, ci sono alcuni ragazzi dove i genitori sono tutti e due a casa, che non sono in guerra e che qualche volta magari non capiscono quello che, insomma, ha perso il papà e quindi magari in pieno non si condivide questo dolore. Però comunque, nel senso che quando, insomma, ti vengono a parlare delle persone su questo, su quell'altro, magari hanno perso un marito oppure hanno perso il papà, come dire, è difficile ascoltare, è difficile trovare le parole giuste per sostenere, per aiutare. Cioè, la cosa penso che è più importante è essere proprio vicino. Farli parlare, cercare di indirizzare verso qualche atteggiamento o comportamento che deve aiutarli a riprendere. E per adesso, insomma, si va avanti così, ecco. Cioè, comunque non è facile.
Quale secondo lei sarà la sfida maggiore che dovrà affrontare il sistema dell'educazione del paese nel prossimo futuro?
Ma la cosa questa qui che dopo il sistema immunitario, diciamo, alimentare, sarà quello di istruzione dei ragazzi. Perché dato che ormai sono 3 anni che dopo la questione di Covid sono stati online, adesso ancora c'è questa guerra con tutte queste difficoltà, preoccupazioni e situazioni psicologiche, ecco, no? Occorre aiutare ai ragazzi a riprendere la via dello studio, dell'apprendimento, dell'educazione. Insomma, della vita, ecco, normale e con il recupero di tutto ciò che è stato perso, ecco. Per cui non sarà una questione di, insomma, di alcuni mesi, di un anno, penso che sarà ancora molto a lungo. E quindi questo, insomma, affrontare per aiutare a sostenere tutta questa gente, ecco.
Circa mezzo milione di bambini ucraini si trovano come rifugiati all'estero, dove sono stati inseriti nei sistemi dell'educazione locali. Com'è la loro situazione dal punto di vista scolastico?
Beh, c'è questa situazione anche abbastanza in difficoltà e si è cercato di chiarire tutto questo, per cui anche dal punto di vista del Ministero, tipo, è stato creato un nuovo programma educativo, cioè in cui i ragazzi possono studiare, ad esempio all'estero, nelle scuole, diciamo, dove sono, e semplicemente studiare soltanto quella componente ucraina, che sono circa 6-8 ore alla settimana. Praticamente c'è la lingua ucraina, la letteratura ucraina, la storia ucraina. Di volte le altre materie vengono riconosciuti, ad esempio, da noi. E in questo modo i ragazzi potranno evitare praticamente il doppio studio.
Lei sta notando una tendenza a rientrare in Ucraina da parte dei ragazzi e dei loro genitori?
Alcuni sì, alcuni no. Alcuni, ad esempio, diciamo con i genitori, ma alcuni più piccoli tornano, però ad esempio parecchi giovani, no? Oltre 18 anni, soprattutto le ragazze che vanno fuori, femmine. Per cui un po' sì, un po' no. Poi ad esempio c'è anche questa cosa qui, che quando ad esempio alcuni genitori sono andati e sono riusciti a trovarsi lì la vita, poi poco alla volta prendono anche, insomma, i figli e quindi secondo me sarà difficile, insomma, che tornano.